Nel frattempo, come avevamo annunciato, vogliamo parlare dell'utopia e della città, spazi e libertà, influenze libertarie e pratiche anarchiche nell'architettura contemporanea. Spesso, troppo spesso, ovviamente il nostro sguardo è catturato da quanto architettura, da quanto la pianificazione fanno sul territorio in termini di distruzione di comunità, in termini di gentrification, in termini di, come dire, distruzione e, come dire, privazione delle persone che abitano le città, separandole, spezzandole, costruendo la città dei ricchi contro quella dei poveri, le città separate dai muri, come un vecchio film sul Messico ci racconta in maniera molto efficace. Ma in realtà c'è anche un'altra pratica e un'altra riflessione che ha attraversato il pensiero, la pratica libertaria, e che ci consegna invece qualche cosa di decisamente più interessante, e ne parliamo appunto con Franco Bonciuga. Franco Bonciuga è un architetto, è un anarchico, è stato autore con Giancarlo De Carlo di Conversazioni su architettura e libertà e di tanti altri contributi alla stampa anarchica e libertaria. Buongiorno Franco.
Ciao.
Allora, vogliamo, da dove vogliamo cominciare? In questa sorta di disamina di quello che è stato,
forse a sto punto cronologicamente, visto che hai detto che ci sono delle radici, come giustamente io ritengo, anche anarchiche tra virgolette, fino a un certo punto, della disciplina dell'architettura e forse ancora di più della pianificazione territoriale. E io farei partire tutto dai primi che hanno parlato di architettura, diciamo, nell'ambito del tradizionale dell'anarchismo. Kropotkin sicuramente. Ecco, Kropotkin non è stato molto amato per tradizione dagli anarchici italiani, che sono passati più da Bakunin e poi da Malatesta. Kropotkin era visto come qualcosa un po' di un anarcocomunismo, e poi non gli si perdonava di avere in qualche modo di essere stato favorevole all'intervento in guerra nella prima guerra mondiale. Kropotkin da noi non è stato frequentato tanto. Io l'ho conosciuto grazie a due docenti miei, entrambi anarchici, De Carlo, che hai appena citato, Giancarlo De Carlo, che è stato per un periodo anche in qualche modo militante anarchico, e poi soprattutto Carlo Doglio, che è stato, questo sì, una importante figura anche nel movimento anarchico politico, tra virgolette, uno di quelli che ha ricostruito il movimento anarchico, ha contribuito a ricostruire il movimento anarchico dopo la seconda guerra mondiale. Io ho avuto la fortuna che uno fosse il mio professore di urbanistica 1 e l'altro di urbanistica 2 alla facoltà di architettura di Venezia, e io, che non sapevo di assolutamente nulla su Kropotkin, ho cominciato a interessarmi del pensiero appunto di Kropotkin grazie a proprio questi corsi di urbanistica, in cui uno dei testi era campi, fabbriche e officine di Kropotkin, ed è da lì che è cominciato il mio interesse per questo filone, che a un anarchico militante, diciamo così, per capirci, potrebbe sembrare un filone strano, perché in generale nella pubblicistica anarchica, io ho pubblicato, non mi ricordo in quale numero, l'anno scorso o due anni fa, su A Parte, un articolo di Garnier su anarchismo e architettura, e l'approccio era architettura e anarchia non possono avere nulla a che fare per diversi motivi. Uno, perché intanto gli anarchici non prefigurano una società perfetta, costruita da realizzare alla maniera, se vogliamo, marxista, per cui non hanno un progetto di società neanche dal punto di vista della forma, della sostanza, cioè non hanno un progetto della città futura costruita in qualche modo, non c'è uno schema preciso, utopico in senso negativo. E l'urbanistica e l'architettura sono sempre state lasciate, come d'altronde anche l'arte per tanto tempo, a qualche cosa che non aveva a che fare con l'anarchismo, che era roba nella storia da ricchi, cioè l'arte era un giocattolino per i ricchi, l'architettura è una forma di dominio e di costruzione di prigioni in qualche modo sul territorio, cioè un modo per sfruttare il territorio e in qualche modo controllare la gente, la popolazione. Questo era, ed è ancora adesso per molti anarchici il concetto base. Architettura vuol dire la nostra città, vuol dire la speculazione, vuol dire le grandi immobiliari, vuol dire gli archistar che fanno grattacieli per le super multinazionali, eccetera, eccetera, eccetera.
Vuol dire anche questo?
Sì, però nella vulgata, diciamo, è questo, è qualcosa a cui essere contro. È da qualche anno che, prima nell'arte, si è cambiato un po' atteggiamento, quando ci si è resi conto, diciamo dagli anni 80 in poi, o da fine anni 70, perché prima erano tutti argomenti all'interno del mondo anarchico non trattati, e che una grandissima parte degli artisti, anche più rappresentanti tra fine 800 e 900, erano anarchiche, in qualche modo esprimevano, o almeno libertarie, in qualche modo esprimevano anche proprio idee anarchiche attraverso le loro opere, prevedevano una società futura di libertà basata proprio sui valori dell'anarchismo. Alcuni, come non citare Pissarò, erano anche militanti anarchici, ma non soltanto, possiamo andare anche più indietro, da Courbet in avanti fino ad arrivare a Duchamp e poi arrivare ad oggi. Ma secondo me, dobbiamo parlare di architettura. Ecco, in architettura molti fanno risalire un filone parallelo della pianificazione territoriale, oltre a quello, diciamo, tradizionale che conosciamo oggi, fatto attraverso lo zoning, i piani, eccetera, eccetera, e a una cosiddetta scuola di Edimburgo, prende il nome naturalmente dalla città scozzese, nella quale si trovano, per una splendida casualità, forse sincronismo, non so come dire, una serie di personaggi nelle scuole di architettura estive che proprio fondano quelli che saranno alcuni dei caratteri della pianificazione, diciamo, popolare, alternativa. Ci sono Kropotkin e Reclus, due grandi nomi dell'anarchismo. Kropotkin sappiamo tutti chi, forse Reclus è meno conosciuto. Reclus, come era anche Kropotkin, all'epoca era uno dei più importanti geografi, ed è quello che ha fondato la geografia moderna. Anche Kropotkin in Russia era fondamentalmente un geografo, sono importantissime le sue opere di geografia, dalle quali io tra l'altro ho visto i manoscritti proprio a Edimburgo, quando sono andato un po' a fare una ricerca sul campo di questi personaggi. Come mai Reclus e Kropotkin finiscono a Edimburgo? Perché Patrick Geddes, che è una figura molto interessante, che è uno dei fondatori appunto di questo filone dell'urbanistica, crea queste scuole estive e fa tutta una serie anche di progetti molto interessanti a Edimburgo. Il più interessante è il restauro del centro storico degradato. Già all'epoca il centro storico di Edimburgo era degradato e abitato da gente molto povera, con la partecipazione degli abitanti. E andando un po' contro tutte le logiche delle teorie architettoniche e urbanistiche dell'epoca, ma anche andando contro la visione marxista che si oppone immediatamente a questo tipo di ristrutturazione, perché diceva che il proletariato deve combattere e non collaborare con il sistema. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna aspettare prima la rivolta e poi si costruisce la città. Come? Abbiamo visto come, per esempio, attraverso il realismo socialista, attraverso le periferie in cui venivano poi alloggiate le grandi masse operaie.
Che somigliavano dannatamente alle fabbriche.
Erano funzionali alle fabbriche, perché ovviamente erano vicine anche fisicamente alle fabbriche e avevano la stessa logica. Poi assolutamente la direzione era quella dei grandi insiemi, con la scusa che così si risparmiava, della prefabbricazione poi, e dunque di una struttura urbana assolutamente povera, e che concentrava grandi masse di persone in funzione proprio della produzione, in funzione della fabbrica, come hai detto giustamente tu. E queste cose potevano ben funzionare all'inizio, le case popolari di questo tipo, diciamo, socialista, marxista, e rispondevano all'inizio a un ben preciso bisogno, cioè di insediare in case igienicamente valide persone che vivevano veramente ai margini della povertà, in baracche in cui si diffondevano delle terribili epidemie, in cui si viveva malissimo, eccetera, eccetera. È stato all'inizio in qualche modo un riscatto. Però l'altra possibilità era quella che ha sperimentato appunto Geddes, grazie anche a queste discussioni estive con Kropotkin e con Reclus, ma anche con William Morris addirittura, il grande artista William Morris, che ha partecipato anche a queste scuole, e anche lui era anarchico in qualche modo, cioè gli anarchici dicono che era anarchico, i socialisti che era socialista, in realtà lui era Fabiano, Fabiano vuol dire semplicemente era un gruppo inglese, forse esiste ancora in qualche modo sotto qualche altro nome, e era una specie di socialismo cristiano che metteva dentro un po' il tostoismo cristiano, il socialismo, l'anarchismo, e in qualche modo aveva questo tipo di connotazione. William Morris è importantissimo perché è la base delle arti applicate come le conosciamo oggi e del design, della pratica proprio del design. Lui è stato il primo grande a recuperare tutte le capacità artigianali della fine dell'Ottocento che stavano sparendo e tradurle in una maniera più vicina, diciamo, all'industria moderna. Ecco, questi personaggi avevano una visione completamente diversa. E nel Royal Mile, che è la zona sopra Edimburgo, la grande strada che attraversa l'Edimburgo medievale, la gente del quartiere partecipò direttamente alla ricostruzione del proprio territorio. E fu un successo, perché quelle case sono ancora lì e sono ancora di alta qualità e fanno proprio la qualità del centro storico di Edimburgo, che è un luogo ancora oggi splendido, anche se ovviamente non ci sono più gli operai, ma in quelle case, in quei luoghi, come dici tu, c'è stata una gentrificazione già da tempo e ci abita un altro
Beh, anche perché quando determinate cose non le si riesce a difendere, accade che poi, come dire, queste case che erano state, come dire, coprogettate secondo criteri di interesse rispetto a quelli che ci sarebbero andati a vivere, diventano appetibili in un primo luogo, come si avviene sempre nei processi di gentrificazione, certo, per una popolazione di studenti, artisti alternativi che in qualche modo, come dire, ne sono attratti anche positivamente, ma che poi sono anche spesso involontariamente la testa di ponte di quello che avviene dopo e arrivano.
Succede in tutte le città, potremmo anche dire, io non sono così negativo su questi processi, perché sono processi che sono inevitabili e sono anche processi che permettono alla città di essere in movimento ed essere sempre viva, cioè non c'è un quartiere che sarà sempre un ghetto e non c'è un quartiere che sarà sempre il quartiere dei ricchi, faranno magari pochissime eccezioni. E la città è in movimento, la città è un organismo, dobbiamo immaginare che è un organismo. E giustamente dici, se non la si difende, certo, se non c'è più quella società, quella collettività che l'ha prodotta, cambia in maniera automatica, non è neanche un processo speculativo. Ti faccio un esempio, facendo un salto, uno dei grandi appunto diffusori di questa visione dell'architettura e dell'urbanistica, che appunto è stato De Carlo, su cui ho scritto un libro, e aveva fatto un progetto splendido per Rimini che non è mai stato realizzato, prendendo esattamente la logica del progetto di Edimburgo di Patrick Geddes. E è un progetto che non è stato realizzato, ma si sarebbe assolutamente potuto realizzare. Ed è successo la stessa cosa che è successo ad Edimburgo, però in negativo, diciamo, e quello che poi non ha permesso a De Carlo di realizzare questo progetto in autocostruzione è stato il Partito Comunista dell'epoca, che si è schierato contro, dire ma come no, gli operai bisogna fare le case operaie fuori con una costruzione tipo pesante, palazzine multipiano, edifici di una certa altezza, fatti in maniera prefabbricata o rapida, il restauro del centro storico fatto dagli stessi abitanti era visto anche lì come un imborghesimento del proletario che interveniva in qualche modo. Perché
giusto, perché i proletari devono abitare in case grigie, brutte, tutte devono uguali, in estrema periferia, insomma, devono marcare la propria condizione proletaria come qualcosa di assolutamente...
Ma non è appunto visibile nel sul territorio, esattamente. Però quello che volevo sottolineare è che questa cosa era possibile per un motivo solo, perché all'epoca, quando siamo negli anni 60, quando De Carlo ha proposto questo progetto, c'era un proletariato nella zona che era in grado, c'era anche un proletariato sotto proletariato, cioè era, diciamo, in condizioni anche molto basse in alcune di queste zone, che era in grado di autocostruire, che aveva capacità, cioè il vicino, cioè, c'era quello che sapeva mettere i cavi, c'era quello che sapeva fare il carpentiere, c'era quello che sapeva mettere i mattoni, c'era quello che sapeva... E ci si poteva aiutare, primo, e ci si aiutava già abitualmente. C'era già questa pratica autocostruttiva e di mutuo appoggio, che era una pratica che veniva da lontano, che veniva appunto dal fatto di appartenere a una classe di sfruttati che erano abituati in qualche modo a gestire il loro territorio, anche se in maniera molto povera. E già qualche anno dopo, intendo quando questa generazione è invecchiata, questo tipo di architettura non era più possibile, perché non c'erano le competenze all'interno della popolazione. Per poter fare un'autocostruzione e fare un'autogestione, cioè creare un luogo fisico costruito che crei anche comunità, c'è bisogno che ci sia prima un nucleo di questa comunità in qualche modo, che ci siano un gruppo di persone che sono in grado di collaborare tra loro e che desiderano farlo, competenza e volontà di fare queste cose qua. Per cui questo tipo di intervento già dopo, negli anni 70, è diventato altro, e anche De Carlo, che ha scritto un bellissimo libro che è uscito anche 2 o 3 anni fa sulla partecipazione, ma in tanti suoi articoli un po' ovunque, se ne parla anche nel mio libro, ha cambiato le forme della partecipazione. Oggi parlare di partecipazione è qualcosa di diverso, come è diverso parlare di autocostruzione, o almeno, questo secondo me è molto importante oggi da sottolineare, non è possibile qui da noi, Europa, paese vecchio, in decadenza, fatto da vecchietti che non hanno più voglia di fare un tubo, mentre nel mondo questo modulo è ancora assolutamente attivo. Chi si interessa di architettura, ed è stato l'anno scorso a vedere la mostra, la Biennale di Architettura a Venezia, un anno c'è la Biennale di Arte, un anno c'è la Biennale di Architettura, l'ultima è stata quella di Architettura, è stata curata da Alejandro Aravena, un architetto cileno, che ha fatto, realizzato con grande successo, un quartiere, prima tipo, poi l'ha fatto in diversi altri luoghi con lo stesso modello, un quartiere in autocostruzione proprio, seguendo esattamente lo schema di De Carlo. Non so se coscientemente o inconsciamente, o anche lui in qualche modo pescava nell'originale di Patrick Geddes dell'Ottocento, conosce senz'altro De Carlo e le sue opere, però il principio era esattamente lo stesso. Due parole per dirti come era il progetto di De Carlo. Il progetto di De Carlo prevedeva che l'autorità pubblica fornisse che cosa? L'urbanizzazione primaria, cioè strade, fogne, allacciamenti, e una struttura minima abitativa. Cosa vuol dire? Tirava su un paio di pareti in cemento, costruiva una serie di stanze con un decoro minimo, finiva fino al tetto e consegnava la casa. Lasciava però altrettanto spazio di quello costruito, costruibile, in autogestione da parte dell'assegnatario. Per cui si dava un pezzo in qualche modo della casa, un inizio della casa, un modello che già in fase di costruzione veniva prima discusso con gli abitanti, eccetera, per cui già prima c'era partecipazione del fruitore futuro. Poi in un secondo momento si dava la possibilità di farci altre stanze, di fare allargamenti, superfettazioni, sempre all'interno di un piano. Si poteva fare non più di tanto, ma una serie di metri cubi in più secondo se c'era la crescita della famiglia, se c'era bisogno di maggiori stanze, se c'era semplicemente bisogno di uno spazio aperto dove farsi il barbecue, andare a prendere il sole. Cioè, ognuno era libero in qualche modo di costruire una parte della sua casa. E questo creando un laboratorio sul posto che metteva insieme le competenze dei vari abitanti con una serie di aiuti e di sovvenzioni e anche di aiuti tecnici da parte dell'ente comunale. Ecco, questo stesso modello, identico, è stato preso da Alejandro Ravena, ma siamo in questi anni, per cui vedi che c'è un filone preciso che nasce la seconda metà dell'Ottocento in Inghilterra, nella pianificazione anglosassone, che qui da noi resta non conosciuto per molto tempo, e comincia a essere recuperato proprio grazie a questi personaggi che sono tutti di ambito anarchico militante. Io ho detto due, Doglio e De Carlo, ce ne sono anche altri, c'è Colin Ward in Inghilterra c'era anche John Turner, Lucien Kroll in Olanda, cioè tutti amici tra di loro e compagni ed in contatto in qualche modo, che riportano questo tipo di architettura. In più aggiungiamo un'altra cosa molto interessante della quale mi sto interessando particolarmente in quest'ultimo periodo, e, diciamo, sull'onda del movimento hippie, delle cose che chiamiamo il 68, del desiderio di rinnovamento di quegli anni, e ci sono tutta una serie di architetti che possiamo chiamare tra virgolette utopici, che prospettano città diverse, sempre con questa logica che abbiamo detto, che partendo dal basso, con l'autocostruzione, la partecipazione, però pensando a modelli a volte anche dal punto di vista formale molto utopici, cioè grandi cupole, edifici di grande altezza, di alta tecnologia. Faccio un esempio uno per tutti: negli ultimi 2-3 anni è tornato molto di moda, dopo 20 anni che nessuno se ne ricordava più, uno di questi grandi architetti utopisti, che tra l'altro è stato nel gruppo anarchico di Parigi di Michel Ragon, cioè nella Federazione Anarchica Francese, per cui sempre uno che è passato dalle nostre parti e che si è formato in Israele, perché lui era ebreo scappato da Germania, su appunto l'opera di Patrick Geddes della scuola di Edimburgo, per cui sempre uno dei nostri, che è Jonah Friedman, che pensava a queste grandi città fatte su strutture che erano di grandissima dimensione, una specie di griglia che passava sopra le città. Lui aveva fatto un piano per Parigi, cioè una specie di griglia architettonica che passava sopra Parigi, sulla quale si viveva alla maniera hippie, in maniera autogestita, cambiando continuamente i propri spazi e costruendoli e gestendoli in serie di piccole comunità.
Insomma, una specie di palafitta sulla città di Parigi?
Esatto. Lui partiva dall'idea di ponte, diceva: guardate il ponte di Firenze. Il ponte di Firenze è sì una struttura funzionale all'attraversamento del fiume per portare una strada da una parte all'altra, ma il ponte è anche stato sempre nel Medioevo un proseguimento della città, un ponte abitato con case, negozi, attività, eccetera. Lui pensava a una specie di grandi ponti sopra le città sul quale poi si dovesse sviluppare una comunità libera, anche lì il discorso sarebbe lunghissimo e sono evidenti gli elementi utopici di questa cosa. Il più evidente che lui stesso poi corresse, Jonah Friedman, negli anni successivi, e il fatto è che per costruire queste mega strutture ci vuole dietro una mega organizzazione, per cui non lo può fare una comunità autogestita, una struttura di questa complessità, che era tutta tra l'altro animata da ascensori verticali e ascensori orizzontali, dunque ci voleva tantissima energia e una grande tecnologia di costruzione. E interessò molto alla Francia dell'epoca, che stava costruendo le centrali nucleari, perché all'epoca la Francia si sentiva di avere energia illimitata, fece questa scelta delle centrali nucleari proprio per la ricostruzione post bellica, e lui fu invitato al Ministero della Ricostruzione, non so cosa era, francese, per fare dei progetti reali di questo tipo di strutture, perché questo tipo di strutture avevano bisogno dell'energia nucleare, nel senso avevano bisogno di una disponibilità di energia a basso prezzo, in grandissima quantità, che permetteva che cosa? Ecco, forse questo sarebbe da riflettere, perché molte utopie architettoniche oggi vanno in questa direzione. Permetteva di dare una grande struttura, gestita, tra virgolette, questa sì, dal potere, quello forte, cioè quello che aveva le centrali atomiche e la capacità di distribuire l'energia a livello nazionale. Però una volta fatta la struttura, che era anche una struttura di controllo, ovviamente, su questa struttura era lasciato uno spazio di libertà per l'agglomerazione urbana. Chiaro. Oggi non c'è più né l'uno né l'altro, perché oggi è libertà, se no si trova, non ti puoi fare neanche un canile da nessuna parte, insomma, qui da noi in Occidente.
Ecco, però questo, come dire, apre una questione abbastanza importante, che mi sembra nodale, che emerge da quello che hai detto, ossia la possibilità di rendere concrete le proposte degli architetti libertari e anarchici passa dall'esistenza di una comunità con la quale chi ha le competenze si mette in relazione e che consente la realizzazione di tutto questo. Certo, niente di tutto questo si può fare se non c'è una comunità orientata all'autogestione, all'autocostruzione, certo, all'autoprogettazione della città.
Se no sono seghe o se no sono ghetti. Chiudersi nel proprio ghetto e dire vabbè, mi sono occupato questa casa, vivo con i miei amici che la pensano come me, non è una risposta, può essere un momento di fuga provvisorio, a me interessa quello che può esserci di propositivo nella costruzione di comunità. Io ho cominciato, visto la mia età, ad andare in dissenso con la componente punk molto grossa che c'era qui da noi, per esempio, ma che all'epoca c'era qua in Italia un po' dappertutto, negli anni 70-80 ha cominciato a crearsi, perché in realtà la critica che io facevo ai compagni che avevano scelto appunto quel modo di vivere era quella: vabbè, vi piace il ghetto, volete accomodarvi nel ghetto, a me interessa invece uscire dai ghetti che ci sono e vedere quali possono essere le proposte, le proposizioni. Ecco,
posso dirti però una cosa: secondo me, però, da quella che era un'esperienza volutamente separata, e separata anche in qualche misura come elemento reattivo rispetto a quelle che erano state le dinamiche della politica prevalente negli anni 70, vissute come sconfitte e incapaci di portare degli elementi di trasformazione globale, e quindi la separazione diveniva la scelta di chi comunque cercava di viversi nel qui e nell'ora delle prospettive, almeno per se stesso e per i propri amici di libertà.
Sì, però era una scelta in quel momento in tanti ambienti quasi obbligatoria per chi voleva mantenere, diciamo.
Ecco, però differenza. Da questo ambito negli ultimi 20 anni poi sono emerse invece, come dire, delle proposte che hanno avuto la capacità di riversarsi sul territorio, di interloquire con la città, di immaginare l'autogestione come spazio che è proponibile ed è fattibile anche da altri che non fanno parte della nostra cerchia, che non fanno parte del giro degli amici, che non fanno parte di quel nucleo relazionale che costituiva, come dire, il punto di partenza di questo tipo di esperienze. Quindi da questo punto di vista mi sembra che, come dire, sia pur paradossalmente, oggi ci troviamo di fronte a parecchie cose interessanti anche da questo, anche in questa prospettiva. E sarebbe...
Ma senz'altro sono dei luoghi in cui ancora si pensa, si mantengono una serie di idee, si mantiene un minimo di lotta possibile che esiste in questo momento, per carità, sono luoghi importanti in quel senso lì, certo, e sono dei momenti che però non so, non ho visto che abbiano molto di propositivo oltre al mantenimento della propria posizione.
Ma non lo so, oggi credo che, almeno io guardo dal mio punto di vista, guardo la mia città, credo che parecchie cose siano cambiate dagli anni 80, quindi sono decisamente più ottimista da questo punto di vista, anche se poi ovviamente il piano della lotta, ad esempio rispetto alla questione della casa in questo momento, e soprattutto di difesa rispetto alla gentrification, rispetto agli sfratti, e non riesce ancora a tradursi in momenti, come dire, di autocostruzione, di autogestione, di autoprogettazione della città.
Ma anche perché gli spazi sono stati chiusi tutti con la violenza di ogni tipo, con la violenza fisica quando serve, ma anche con altri tipi di violenza, cioè chiudendo qualsiasi possibilità, anche normativa, qualsiasi possibilità di intervenire sul territorio se non attraverso i canali più che istituzionali, in effetti.
Beh, questo ovviamente è uno dei passaggi, però credo che l'altro passaggio sia quello davvero di realizzare degli spazi sottratti al controllo e lì, come dire, oltre a resistere ed opporsi, cominciare a costruire. E non devono essere spazi, come dire, che si isolano dalla città, ma invece la infettano.
Certo,
ne diventano elementi, come dire, costitutivi di un percorso che si fa assieme alle persone comuni, il cui primo problema magari è quello di non aver avuto i soldi per pagare l'affitto e di essere sotto sfratto e quindi di aver scelto di resistere o di entrare in una casa e occuparla. Questi sono, come dire, alcuni dei tasselli che si incastrano e che costituiscono, come dire, almeno una possibilità.
D'accordo, sì, d'accordo. Io parlavo più da, diciamo, da architetto, tra virgolette, che da militante in questo momento.
No, ma stiamo discutendo, diventa,
sì,
come
sì,
dire, anche...
Parlavo di quello che sono le possibilità della disciplina, ecco, in questo momento. Io sono ottimista guardando all'esterno, come forse avrai capito quello che ho detto prima, perché vedo che in gran parte del mondo queste pratiche, diciamo, aperte, libertarie, partecipative, sono in grande crescita, ovunque. C'è tutta l'Africa che è qualcosa di interessante, c'è un gruppo molto bello che ha lavorato in Africa recentemente, che si chiama Control Z, che era anche all'ultima biennale, sono compagni anarchici, e che fanno tipo, hanno fatto una torre per la raccolta dell'acqua, fatta in bambù autocostruibile, che si può mettere nei luoghi aridi e di notte distilla l'acqua dall'atmosfera in qualche modo, e sono cooperative, sono gruppi che fanno che hanno anche a che fare con la rete del centri autogestiti in Spagna, cioè c'è gente che si muove e che fa anche proposte concrete, funzionali in questo momento. E qui da noi è molto più difficile, perché i problemi sono veramente completamente diversi, e poi quello che dicevo prima, non c'è una componente della società che può essere aperta a queste nuove queste diverse forme di autocostruzione.
Bisognerà vedere, perché in realtà tante di quelle competenze che sono che andate perse da parte del proletariato urbano, ormai, come dire, in qualche modo particellizzato, incapace di svolgere determinati mestieri, in realtà sono presenti nelle vaste comunità immigrate che ci sono nel nostro paese.
A questo punto di vista è una grande risorsa.
Cioè, i miei vicini, la casa se la sono sistemata tutta quanta da soli e non, come dire, in povertà, con bene, una bella casa, voglio dire, se la sono progettata e riprogettata montandola e smontandola 2 o 3 volte, io di fronte, quindi ho visto che cosa capita, e cosa che invece io non saprei fare, avrei bisogno di competenze che non possiedo, e la rete delle competenze è sicuramente uno degli aspetti fondamentali per riuscire a realizzare quello che serve, ma anche lo scambio delle competenze in qualche misura.
Sì, una cosa che è importante, appunto, lo scambio delle competenze, sapere che ci sono, essere in contatto con chi le pratica ancora, e poi una cosa anche importante, sapere, io sto parlando per chi studia architettura, chi è architetto, chi... E sapere che queste pratiche non sono finite nella storia negli anni fino all'800 o anni 40-50 del secolo scorso, ma che sono pratiche che stanno ancora crescendo e diffondendosi in gran parte del mondo architettonico, nei paesi che una volta si chiamavano in via di sviluppo, cioè, diciamo, in Sud America, l'Africa, l'Asia, in tantissimi luoghi, e che sicuramente possono avere delle ricadute importantissime anche qui, nuovamente. Perché ti faccio sempre l'esempio di Ravenna. Ravenna è quello che ha fatto l'ultima Biennale di Architettura che ha diretto, che ha fatto quel quartiere in autocostruzione. Alla fine cosa ha fatto? I progetti e anche tutte le schede tecniche, cioè i progetti completi di questo tipo di insediamenti in autocostruzione che lui ha fatto, li ha messi gratuitamente in rete, per chiunque ne volesse usare, senza richiedere nulla, e il suo progetto è completamente riciclabile ovunque volendo, si può studiare anche nel dettaglio semplicemente per poter andare avanti.
Insomma, architettura open source, niente. Software proprietario.
Esatto, per cui anche questo, lui è stato criticatissimo perché si è detto, vabbè, ma è la stessa critica che gli è stata fatta a Geddes ancora, a Edimburgo, torniamo sempre, non si cambia mai in realtà. Gli ha detto, vabbè, tu questi qua che erano in queste baraccopoli, perché lui ha lavorato in una baraccopoli e ha ricostruito un quartiere proprio di baraccati che erano in condizioni disumane, tu adesso li hai fatto diventare proprietari di case che nella stessa zona sono diventate di alto valore. Loro le hanno subaffittate e rivendute. Dopo averle magari superfettate, messe altre due o tre stanze in più, cioè le hanno aggiunte, le hanno costruito il costruibile, e poi non vivono più lì, ma le hanno vendute. E le hanno vendute a un prezzo molte volte superiore a quello che avevano, che erano costate all'origine dopo che le hanno riscattate, capito? Per cui tu in qualche modo hai messo in moto un meccanismo speculativo. E anche qui, cosa facciamo? Allora li lasciamo nelle baracche perché sennò se gli dai la casa bellina non sono capaci di gestirsela, se la rivendono. E io preferisco che questi tipi di esperimenti si facciano, poi dopo...
Preferisci correre il rischio, d'altra parte,
certo, il rischio
la tenuta perché... della comunità rispetto a questo tipo di progetti la si misura anche in questi casi.
Senti, mio figlio, entriamo sul personalissimo, e studia e lavora a Roma. E io ho visto le case dove è andato a abitare lui i primi tempi. La prima casa dove è andato a abitare in un quartiere sfigato di periferia, case popolari, e dove gestite praticamente dalla mafia locale. Appena arrivati mi ha fatto vedere, guarda quello lì, il capo mafia locale, bisogna parlare con lui, lui deve sapere che sei qui, fatti vedere, per dirci. E queste erano case popolari operaie qualche anno fa. Non ci abita più nessuno degli assegnatari. O in nero, o non in nero, o riaffittate, subaffittate, o rivendute. Queste case sono diventate abbastanza vicine, tra virgolette, a Roma, oggi, rispetto a quando sono state costruite. E oggi quasi nessuno degli assegnatari, se non qualche povero vecchietto sfigato che ha paura di uscire perché se no gli rubano di tutto, o qualche tossico lo mena, sono tutte diventate piccole speculazioni di chi aveva avuto l'assegnazione. E questo non succede solo a Roma, succede in tantissimi luoghi dove va bene, come qui da noi, qui vicino ho uno dei primi interventi in case popolari fatte nella mia città, che è Brescia, e sono gli assegnatari che poi le hanno o riscattate o subaffittate al figlio, all'amico, al cugino, no? Però sicuramente questo pericolo c'è, è chiaro che se tu dai una casa dignitosa a qualcuno, quando questo qualcuno vede che può affittarla a 100 e andare a vivere dall'altra parte a 20, ci pensa.
E vabbè, d'altra parte la diseguaglianza di classe non la si abbatte soltanto in questo modo, è un processo collettivo complessivo che bisogna contrastare anche attraverso le buone pratiche. Ma
come abbiamo detto fin dall'inizio, se lì rimane una comunità che si riconosce, questi non vanno via, chiaro. E il problema è anche quello, non soltanto di fisicamente costruire gli edifici corretti, ma agire anche in modo che questa comunità continui ad avere un'identità, e se questa comunità comincia ad avere un'identità, oltre a costruire i propri spazi, poi li difende perché sono i luoghi della sua comunità. È chiaro che se diventa un luogo in cui è uno dei quartieri dormitori, magari fatti in maniera un po' diversa dagli altri, ma è un quartiere dormitorio in cui tu non conosci quello vicino, se puoi specularci, ci speculi subito.
Senza dubbio. Senti un po', abbiamo parlato tantissimo... lasciamoci qualcosa per il prossimo venerdì, ho ricordo.
Senti,
a tutti.
Io per il prossimo venerdì faccio un lancio per farti spiegare cosa farò. Io vi porterò una serie di diapositive in cui farò in maniera sintetica questo percorso che ti ho detto, cioè da Edimburgo, la scuola di Edimburgo, i rapporti con Reclus, Kropotkin, Geddes, William Morris, eccetera, e come questo filone dell'architettura è arrivato fino all'oggi, all'ultima biennale di Ravenna. Per cui saranno una serie di diapositive.
Benissimo, così non parleremo solo, ma vedremo anche concretamente di che cosa stiamo parlando.
Sì, poi spero che qualcuno anche aprirà qualche interessante dibattito. Vediamo.
Ovviamente sì, l'appuntamento è il 27 gennaio, venerdì 27 gennaio, in corso Palermo 46 alle 21. Grazie Franco Bonciuga, ci sentiamo presto.